redijo.it e la storia continua. Un alimento sempre in forma. Un sano peccato di gola. Negli anni 70 del XV secolo vede la luce l'opera De onesta voluptade et valetudine dell'umanista Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, il quale si fa portavoce di una nuova tendenza gastronomica che, pur senza dimenticare i dettami dell'antica scienza dietetica, riconosce all'atto del mangiare anche risvolti che potremmo definire di tipo edonistico. Del resto, non molto tempo prima, uno dei medici più insigni del 400, il padovano Michele Savonarola, nel libretto di tutte le cose che se mangiano, aveva già magistralmente tentato di coniugare l'ideale di un vivere lungo e quindi sano con il piacevole di vivere iocundo per assecondare il suo signore, Borso d'Este. Il giudizio del Platina sul formaggio tiene conto di diversi aspetti legati alla sua lavorazione, ai giovamenti e nocumenti del prodotto, al momento del pasto in cui andrebbe preferibilmente consumato. Attualmente due sono le varietà del formaggio che si contendono il primato: il marzolino, come lo chiamano i toscani, che si fa in Toscana nel mese di marzo, e il parmigiano delle regioni cisalpine, che si può chiamare anche maggengo dal mese di maggio. La qualità del formaggio varia a seconda dell'età: quello fresco è freddo e umido, quello salato e stagionato è caldo e secco. Il formaggio fresco nutre molto e in maniera efficace, calma l'infiammazione dello stomaco, giova agli ammalati di tisi, nuoce invece molto a chi soffre di catarro. Quello stagionato è pesante da digerire, nutre mediocremente, non fa bene allo stomaco e all'intestino, genera bile, fa venire la gotta, dolore ai reni, renella e calcoli. Si ritiene che giovi, se mangiato dopo il pasto, anche in piccola dose, perché sigilla la bocca dello stomaco e toglie la nausea provocata dai cibi grassi. Dicono anche che favorisca la digestione e dia sollievo alla testa. L'elogio del formaggio grana. I formaggi piacentini, da alcuni sono chiamati parmigiani, perché anche a Parma se ne producono di simili, non molto diversi per qualità, ma anche nel territorio di Milano, Pavia, Novara e Vercelli, anzi, da pochi anni anche più in su, nelle zone prealpine, hanno incominciato a confezionarne di simili abbastanza buoni. Ma a dire il vero, i piacentini superano gli altri in qualità. Sono grossi e larghi e pesano talvolta 100 libbre e più, ma normalmente 50 libbre o all'incirca, e sono di un bellissimo aspetto e li tengono così puliti che nella loro crosta non è visibile la minima sporcizia. Li controllano infatti spessissimo, ripuliscono la crosta, li lisciano con le mani e li raschiano perché non risultano dettati da ogni zozzura. Quanto poi a bontà, sono saporite e gradevoli, soprattutto quelli confezionati in primavera e stagionati al punto giusto, vale a dire all'età di 3 o 4 anni, e ciò secondo la loro grandezza, giacché i più grandi si conservano per più tempo. Alcuni li ungono di tanto in tanto con burro fresco e così si conservano più a lungo. Tali formaggi si ricavano dal latte di vacca e per questo sono grassi. Sono anche pastosi, benché il latte venga estratta una considerevole quantità di burro. Del resto, alla bontà dei formaggi contribuisce moltissimo anche alla bontà dei pascoli, li quali fanno germogliare erbe profumate sia in quelle dolci colline sia in pianura, perché si trovano sopra le riviere del Po, e quali producono, quali dappertutto, erbe nutrienti adatte al formaggio. Anche i criteri di produzione giovano non poco alla qualità, ed è certo che essi, i casari, sono maestri nel procedimento, espertissimi nel misurare la quantità del caglio e il tempo della coagulazione, nell'evitare ogni eccesso tanto nel caldo quanto nel freddo e nel manipolare per bene, nel raccogliere con le mani e nell'amalgamare le parti, nello strizzare il prodotto al punto giusto e nell'eseguire le altre cose annesse alla lavorazione, cose che tuttavia riguardano i maestri formaggiai e chi produce formaggi piuttosto che i medici. Quanto è bello il cacio con le pere. Forse fu proprio l'abbinamento del formaggio con la nobile frutta, accreditato dalla letteratura medico-dietetica del tempo, al fine di limitarne i rischi per la salute, ed aver favorito, se non accelerato, il percorso verso la promozione e la valorizzazione del prodotto. Le regole del vivere sano si coniugano allora con il piacere sensoriale di un'esperienza gastronomica, in un'associazione che, tra l'altro, trova poi un chiaro riscontro anche nell'arte figurativa. Nelle nature morte di certi maestri fiamminghi olandesi, i quali, soprattutto nel Seicento, dipingevano guardando al mercato e al gusto del pubblico, troneggiano grandi pezzi o mezze forme di cacio duro e stagionato, dalla pasta di un bel colore dorato, accanto ai frutti di vario tipo e preziosi oggetti della tavola. Una conferma che ormai quell'alimento, con tutta la raffinatezza della sua semplicità, era pienamente entrato a far parte delle gioie della tavola e poteva ben figurare anche sulle mense più eleganti. www.redigio.it e la storia continua.